avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dopo l'appello alla pace di Papa Francesco ieri all'Angelus, andiamo in Myanmar nel giorno della festa nazionale, poi in Italia per parlare di imprese. Infine ricordiamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Poi un approfondimento sul rapporto tra intelligenza artificiale e politica a partire dall'esperienza degli Stati Uniti. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. Subito l'attualità di oggi, 25 novembre, con Alessandro Guarasci.
Sì, Michele, allora apriamo con il Medio Oriente perché ci sono stati nuovi attacchi israeliani sulla periferia meridionale di Beirut, Libano. Lo riferiscono sia i media statali sia le immagini trasmesse dalla France Presse TV dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione dopo i pesanti raid contro le roccaforti di Hezbollah della notte precedente. Intanto la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ne accusa il recente mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il premier israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant non è sufficiente. In sostanza, Khamenei chiede che i due siano giustiziati per crimini di guerra. Una presa di posizione molto dura. Il presidente russo Putin, e così siamo in Ucraina, rimane aperto ai negoziati sull'Ucraina, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Il portavoce rispondeva a una domanda su quanto affermato da Michael Waltz, designato al presidente eletto americano Donald Trump come consigliere per la sicurezza nazionale, secondo il quale, secondo Waltz, la squadra e lo stesso Trump intende lavorare con l'amministrazione del presidente uscente Joe Biden proprio sulla possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Peskov ha aggiunto: sapete che il presidente Putin ha ripetutamente confermato di essere pronto al processo di pace. Andiamo nel Mar Rosso, dove purtroppo 17 dispersi e 28 persone portate in salvo. Il bilancio provvisorio del naufragio di una barca turistica a sud di Marsa Alam in Egitto, mentre proseguono le operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti. Ecco, a bordo c'erano 31 turisti di diverse nazionalità, oltre a un equipaggio di 14 persone. Il naufragio è avvenuto nella zona di Shab Sati. La segnalazione è stata inviata alle 5.30 del mattino da un membro dell'equipaggio della barca che stava effettuando un'escursione di immersioni prevista da ieri. Poi andiamo all'Italia, perché oggi, sapete, è la giornata internazionale della lotta contro la violenza alle donne. Alessandro Impagnatello è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano di 29 anni, incinta di 7 mesi, il 27 agosto del 2023 a Senago in provincia di Milano. L'ha deciso la corte di assise al termine del processo di primo grado. E invece il pubblico ministero di Venezia, Andrea Petroni, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta al termine della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin davanti alla Corte d'Assise. Consegnando una memoria scritta, al pubblico ministero in 2 ore e mezza ha ricostruito prima la cronologia dei fatti, negando i possibili elementi difensivi. Allora, per ora è tutto, a te la linea, Michele.
Celebra la festa nazionale in ricordo della prima protesta studentesca che avviò il paese verso l'indipendenza e nella prospettiva di una stagione pacifica e democratica che ancora oggi fatica a realizzare. Esprimo la mia vicinanza all'intera popolazione del Myanmar. in particolare a quanti soffrono per il combattimento in corso, soprattutto i più vulnerabili, bambini, anziani, malati, rifugiati, tra i quali i Rohingya. A tutte le parti coinvolte rivolgo un accorato appello affinché tacciano le armi, si apra un dialogo sincero, inclusivo, in grado di assicurare una pace duratura.
E queste erano le parole dopo la recita dell'Angelus di ieri di Papa Francesco. Oggi il Myanmar celebra la festa nazionale, lo ha ricordato anche oggi in un tweet Papa Francesco. Esprimo la mia vicinanza all'intera popolazione del Myanmar, in particolare a quanti soffrono per i combattimenti in corso, soprattutto i più vulnerabili, bambini, anziani, malati e rifugiati, tra i quali Rohingya. Lo ricordiamo che il 1 febbraio 2021 l'esercito del paese ha deposto e ha arrestato con un colpo di Stato la premio Nobel per la pace San Suu Kyi, che poi è stata arrestata per delle accuse sostanzialmente riguardante anche il possesso di cellulari non autorizzati, quindi con delle scuse, diciamo con delle accuse pretestuose, e torneremo poi a parlare di questo tema più in là. Prima però andiamo in Italia, perché ieri sera i leader della maggioranza hanno aperto ad alcune possibili modifiche della legge di bilancio, solo se concordate tra tutti e provviste di relativa copertura economica. È stato affidato il mandato al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti di verificare se esistano le condizioni finanziarie per apporre dei correttivi al testo della manovra. Questi potrebbero riguardare l'esclusione delle forze dell'ordine dal blocco parziale del turnover nelle pubblica amministrazione, l'introduzione dell'IRES premiale per le aziende, richiesta dalle associazioni datoriali, e alcune misure a sostegno delle famiglie, come la dote famiglia da 500 euro per sostenere le attività extrascolastiche degli under 14. Un intervento lo chiedono anche le piccole e medie imprese, considerato che l'industria italiana è caratterizzata da un livello di frammentazione tra i più alti d'Europa. Allora, ecco che cosa ci ha detto Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa.
Perché il 99% siamo arrivati a queste percentuali bulgare, chiaramente rappresentano, sono piccole imprese nel tessuto economico nazionale, quindi continuare a dire che l'Italia è solo un paese industrializzato evidentemente non è una realtà. Bisogna intervenire su questo tessuto microeconomico, perché il nanismo e la polverizzazione purtroppo sono un nemico della crescita, dello sviluppo e della salvaguardia occupazionale. Ricordo che il 23% del tasso di occupazione in Italia è rappresentato appunto dalle micro e piccole imprese, quindi ne va anche una salvaguardia sociale, perché la famiglia che è rappresentata nella piccola impresa è la stessa famiglia che vive il quotidiano, cioè la vita economica, la vita del quotidiano rappresenta il core business di questa nazione. Bisogna tenerne conto e chiamiamo la politica a un'evoluzione normativa che sostenga questo tipo di iniziativa.
Ecco, come allora evolvere dal punto di vista normativo? Perché poi oggettivamente consorzi, magari distretti industriali, comunque il loro compito l'hanno fatto, per cui anche le piccole e medie imprese hanno avuto modo nel corso degli anni di unirsi.
Noi lavoriamo sui risultati e chiaramente sui dati. Chiaramente ci rendiamo conto che effettivamente negli anni quello che sono state le evoluzioni legate alle reti d'impresa, agli stessi distretti industriali, non hanno prodotto i risultati auspicati. Ora, ripeto, l'Europa ci chiama a organizzarci, perché essere troppo nani e polverizzati non paga. Quindi i dati anche che ci provengono dalle cancellerie dei tribunali, fornito dei dati preoccupanti. L'aggregazione è l'unica risposta, noi non puntiamo ai consorzi semplici, la storia ci insegna che non hanno prodotto effetto, sono miseramente falliti anche in questo caso. Noi puntiamo a società consortili per azioni di filiera, lo facciamo, come dire, anche approfittando dell'evoluzione del codice degli appalti che favorisce questo tipo di iniziative. E creare una società consortile per azioni non è una novità, è prevista dall'ordinamento giuridico, magari la novità sta nel farlo. La novità che noi presentiamo e la richiesta che abbiamo posto al governo è quella di riconoscimento della centrale consortile come struttura di coordinamento mutuale, mutualistica, nel coordinare appunto queste verticali, queste società consortili per azioni, per con delega del Ministero all'esercizio del controllo.
Senta, per chiudere, ieri sera il vertice maggioranza ha dato mandato al ministro Di Giorgetti di intervenire anche sulla manovra, coperture, diciamo, permettendo. C'è un aspetto che secondo voi è fondamentale per appunto garantire la sostenibilità delle piccole e medie imprese che spesso hanno, diciamo, una base familiare?
Guardi, noi diciamo, lo diremo anche oggi chiaramente, non ci sono in Italia i presupposti per creare impresa e per soprattutto puntare allo sviluppo. Se lei pensa al ruolo dello Stato nel fisco, quindi noi, ogni impresa si ritrova con un socio occulto, è noto. La politica bancaria, il sistema creditizio che non è propedeutico a sostegno dello sviluppo delle piccole imprese, sappiamo come il sistema bancario approcci alla piccola impresa, nonostante i sistemi di garanzia introdotti. La logica della burocrazia si rende tutto difficile anche le cose più semplici. Quindi cosa bisogna fare? Mi consenta tutto. Cioè, il problema è ripensare e pensare a un modello strutturato per la piccola impresa, cioè da ridisegnare un sistema. Abbiamo iniziato, è un primo passo quello della norma che introduce appunto le premialità per l'aggregazione. Non è sicuramente un punto d'arrivo.
E dicevamo, oggi è anche la festa nazionale del Myanmar. C'è stato ieri, abbiamo ricordato, l'appello del Papa e ne parliamo con Cecilia Brighi, segretaria generale di Italia Birmania Insieme, che è in collegamento con noi in diretta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, come è stato accolto questo appello del Papa, che è uno dei pochi a ricordare costantemente quello che sta avvenendo in Myanmar, cioè sostanzialmente la dittatura militare dal febbraio del 2021?
Beh, a dire il vero è l'unico che coerentemente e costantemente parla all'Angelus, ma anche in altre occasioni, della drammatica situazione in Birmania, Myanmar, cercando di riportare all'attenzione del mondo questa tragedia, perché c'è oltre 3 milioni e 400 mila rifugiati interni, ci sono migliaia di morti uccisi dalla dittatura militare che con raid aerei spazza, così come fanno i russi in Ucraina, colpisce i villaggi, le chiese, gli ospedali, i monasteri, senza distinzione di sorta tra obiettivi militari e obiettivi civili. Il problema però dell'appello del Papa è che cade in un deserto totale, perché chiedere una pace duratura a tutte le parti, quando i militari non ne hanno alcuna intenzione, perché loro vogliono mantenere il controllo politico ma anche economico del paese, e quindi le opposizioni democratiche vogliono evitare che si continui questa situazione in cui i militari controllano il Parlamento, controllano tutte le scelte economiche e strategiche, e soprattutto dopo il genocidio di massa che è avvenuto non solo nei confronti della popolazione, delle altre etnie, è impossibile avere un paese controllato dai militari. Quindi c'è bisogno che i militari decidano di fare un passo indietro e che le grandi potenze che ormai controllano il paese, cioè Cina e Russia, ma anche ASEAN, chiedano ai militari di fare un passo indietro.
Allora, l'ASEAN, che è diciamo, l'organizzazione internazionale che raggruppa i paesi del sud-est asiatico, La festa nazionale è anche una festa di liberazione. Come viene festeggiata sostanzialmente in questo clima che lei ci ha descritto?
In questo clima non viene festeggiata, cioè viene ricordato il fatto che il movimento degli studenti dagli inizi degli anni, prima degli anni 20 del secolo scorso, ha lavorato, ha combattuto, ha fatto scioperi, si è organizzato il movimento delle donne nelle università. In quel periodo hanno contribuito a ottenere l'indipendenza della Birmania dal regno britannico, e successivamente nelle varie fasi dopo l'inizio della dittatura del 62, gli studenti, ma anche i lavoratori e le lavoratrici sono stati gli elementi chiave di opposizione alle dittature. Quindi oggi manifestare e festeggiare è un po', come dire, un mission impossible, non è possibile, perché tutte le cose, tutte le iniziative pubbliche che, possibili sono sotto il controllo della dittatura. Ormai noi abbiamo appunto 3 milioni e 400 mila rifugiati interni, tutta l'opposizione democratica in clandestinità, il sindacato di cui io ho fatto parte per decenni è tutto in clandestinità perché sono tutti colpiti da mandato di cattura. Quindi diciamo che è impossibile pensare che si possa celebrare apertamente una ricorrenza di questo tipo, soprattutto perché si sa che si sta preparando un tentativo di rafforzamento, diciamo di strutturazione per sempre della dittatura, cioè la Cina ha donato centinaia di milioni di dollari per completare il censimento, i paesi dell'ASEAN sono pienamente disponibili a che si tengano delle elezioni illegali, perché sono elezioni che si possono fare solo sul 30% del paese, e nonostante questo vogliono riconoscere la dittatura militare come una finta democrazia, quindi l'anno prossimo sarà un anno decisivo, diciamo, da questo punto di vista.
Insieme all'appello alla pace, il Papa associa sempre quello a ricordare i Rohingya, che sono sostanzialmente la minoranza musulmana del Myanmar, che è un paese a maggioranza buddista. Ecco, qual è la loro situazione? Ricordiamo ai nostri ascoltatori.
È una situazione drammatica, continua ad essere drammatica, e l'unica soluzione che si può trovare per questa popolazione è il ritorno, la costruzione, diciamo, di un paese democratico e federale, perché gli appelli che spesso i paesi islamici, arabi e non solo lanciano perché si possa arrivare ad un ritorno dei Rohingya in Birmania, perché oltre 1 milione sono rifugiati in Bangladesh in condizioni disperate, l'unica possibilità che si può avere è quella di una di un ritorno in sicurezza, e quando si avrà una democrazia, perché oggi, ancora oggi, la giunta militare cosa sta facendo? Addirittura nei campi profughi Rohingya in Birmania ha reclutato forzatamente i giovani Rohingya, perché va ricordato che la giunta ha lanciato questa legge sulla coscrizione obbligatoria, per cui 13 milioni di ragazzi e ragazze sono obbligati a entrare nell'esercito, perché ormai tra i morti e le diserzioni e la fuga, molti si sono arresi alle forze di opposizione democratica, l'esercito è fortemente impoverito, per questo l'unica cosa che possono fare è attaccare con gli aerei, e quindi stanno reclutando forzatamente i giovani, e lo stanno facendo addirittura nei campi profughi Rohingya. I Rohingya non sono apolidi, cioè gli hanno tolto la cittadinanza, e ciò non toglie li stanno portando nell'esercito. Dicono voci che anche l'esercito Arakan Army abbia attaccato i Rohingya. Io sono molto scettica da questo punto di vista, però bisogna credere alle fonti, alle notizie che ci arrivano. Ma sostanzialmente la giunta militare sta usando non solo i Rohingya, ma sta usando anche le forze filo islamiste, cioè i gruppi armati filo islamisti che avevano causato nel 2017 le prime stragi. Quindi l'unica possibilità che i Rohingya hanno è quella che si arrivi veramente a costruire un percorso verso la democrazia serio, in cui loro possano essere riconosciuti come cittadini birmani.
E noi cercheremo di seguire, come spesso facciamo, quello che sta avvenendo. Grazie a Cecilia Brighi, segretaria generale di Italia Birmania Insieme. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon lavoro.
E E oggi è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per il Presidente della Repubblica Mattarella il fenomeno presenta numeri allarmanti. È un comportamento che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi che si verificano spesso anche in ambito familiare. Almeno 85.000 donne e ragazze sono state uccise intenzionalmente in tutto il mondo nel 2023. 85.000. La maggior parte da parenti, secondo i dati pubblicati dalle Nazioni Unite. Eurostat aggiunge che in Europa una donna su tre ha subito qualche forma di violenza e solo in Italia sono quasi 8.000 gli arresti eseguiti nel 2024 dai carabinieri per reati nell'ambito del codice rosso. Eppure una donna su due non denuncia per paura di ritorsioni. Spesso però la violenza si esplica anche con vessazioni commesse sul mondo del lavoro. Ne è convinta Marcella Caradonna, presidente dell'Associazione Commercialisti Cattolici.
Sulla violenza sulle donne credo che bisogna agire su entrambi i fronti. Da una parte aiutare le donne ad avere più consapevolezza di sé e quindi fin dai primi segnali di comportamenti che poi sono patologici, di prevaricazione, allontanarsi. E non avere la paura di essere dalla parte del difetto, perché questo forse anche per retaggi culturali un po' istintivamente viene, o di fare le crocerossine, altro tema che è abbastanza tipico di noi donne. Dall'altra parte però fin dalla scuola ad esempio io incentiverei la formazione sulla gestione costruttiva dei conflitti, cioè ritornare a imparare a saper litigare. Oggi molto spesso lo si fa con i messaggini e questo non consente poi di saper gestire il conflitto. La violenza, che è una patologia del conflitto, perché è una patologia del conflitto, deriva anche dalla frustrazione di non saperlo gestire. Va condannato, ma va insegnato anche che esistono degli strumenti, che una volta imparavamo di più forse nei cortili, oggi è molto più difficile che si cresca sperimentando sul campo cosa vuol dire gestire un conflitto. Quindi credo che sia un discorso che va affrontato fin dall'inizio, fin dalla scuola, ancora una volta tutti insieme. Sono temi trasversali che riguardano tutti. Noi commercialisti, ad esempio, stiamo facendo della formazione per intercettare nelle nostre clienti la violenza economica, che è un tema molto più subdolo.
Cioè magari il ricatto del marito che magari non vuole passare gli alimenti alla moglie e questo è un problema importante.
Magari la moglie nella fase in cui andavano d'accordo ha posto una fideiussione a garanzia dell'impresa del marito e si trova poi vincolata e non sapeva neanche che fosse una fideiussione, perché noi abbiamo fatto degli eventi proprio di educazione finanziaria spiegando cos'era la fideiussione e molte non lo sapevano, quindi firmavano senza essere consapevoli di quello che stavano facendo, oppure si hanno dei figli, si è smesso di lavorare e poi per tutelare i figli si subisce.
Ecco, per chiudere, questo allora vuol dire che è un discorso da continuare il 26 novembre e che non possiamo limitarci semplicemente a fare la conta e anche giustamente la condanna però della violenza.
Un giorno dedicato è più che altro per far capire che è un tema importante, ma va fatto tutti i giorni, costantemente, anche perché, guardi, ho visto delle donne che dal di fuori sarebbe stato impensabile che fossero vittime di violenza psicologica e invece erano in una situazione drammatica. Quindi è un tema che va costantemente affrontato, con iniziative che facciano sempre sentire le donne che non sono sole ma hanno qualcuno al fianco.
In Italia il problema fondamentale per le donne è garantire un giusto rapporto tra il tempo da dedicare al lavoro e quello alla famiglia. Insomma, si rischia troppe volte di non dedicare un giusto tempo al lavoro per magari problemi familiari?
E purtroppo è un problema con cui ci scontriamo tutte, soprattutto poi nella libera professione dove non ci sono neanche tutele in caso di maternità o assenze nell'ipotesi di bambini malati, ma ovviamente dobbiamo stare sul campo. Sicuramente questo è un tema che ancora oggi è molto presente, perché ancora oggi la famiglia ruota comunque attorno alla donna.
E abbiamo sentito Marcella Caradonna, presidente dell'Associazione Commercialisti Cattolici, e ora un brano che è già partito. Loro sono i Radio e del disco è Ok Computer, il brano è Paranoid Android, e quindi nella seconda parte parleremo di intelligenza artificiale.
Il mondo alla radio.
La macchina può, in alcune forme, con questi nuovi mezzi, produrre delle scelte algoritmiche. Ciò che la macchina fa è una scelta tecnica tra più possibilità e si basa sui criteri ben definiti o su indifferenze statistiche. L'essere umano invece non solo sceglie, ma in cuor suo è capace di decidere. Per questa ragione, di fronte ai prodigi delle macchine che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver chiaro che all'essere umano deve sempre rimanere la decisione.
Quello che abbiamo appena sentito è Papa Francesco nel suo intervento il 14 giugno scorso a Borgo Egnazia, in Puglia, nell'ambito del G7 a presidenza italiana. Francesco ha parlato ai rappresentanti politici dei 7 paesi più industrializzati, avvertendoli dei rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in politica. Nel frattempo, mesi dopo, in un certo qual modo l'intelligenza artificiale è arrivata direttamente alla politica. Se ne parla soprattutto grazie alla nomina di Elon Musk, che tra le altre cose possiede SpaceX, possiede Twitter, è stato fondatore nel 2015 di OpenAI, che è la società dietro ChatGPT, che è il più diffuso prompt di intelligenza artificiale, ed è ora proprietario anche della sua società che è XAI. Ed è ora, e nuovamente, è stato nominato dal presidente eletto Trump a capo del DOGE, il Dipartimento dell'Efficienza Governativa, con il compito di semplificare e deregolamentare il corpus amministrativo delle leggi americane, utilizzando in questo chiaramente l'intelligenza artificiale. Allora, per cercare di capire in generale che cos'è l'intelligenza artificiale e quale può essere il suo ruolo in politica, abbiamo interpellato direttamente un'intelligenza artificiale. Vi spiego come, perché riconoscere le AI e come funzionano è probabilmente il modo principale per disinnescarne sostanzialmente i principali pericoli. Allora, abbiamo scritto le domande che ascolterete su ChatGPT nella sua versione più aggiornata, la 4o. Abbiamo fatto leggere le risposte a un'altra app, ListenAI, tagliando qualche ridondanza e selezionando la voce femminile Selena, ma potevamo scegliere anche un'altra che era Elena, oppure maschile Mike, Dan. Le mie domande sono state registrate in studio. Allora, vediamo com'è andata, chiedendo a Selena. Selena, che cos'è l'intelligenza artificiale?
L'intelligenza artificiale, che si abbrevia come IA, è un ramo dell'informatica che si occupa di creare sistemi capaci di svolgere compiti che richiedono intelligenza umana. Questi compiti possono includere il riconoscimento di immagini, la comprensione del linguaggio naturale, il problem solving e l'apprendimento da dati. Le intelligenze artificiali funzionano grazie ad algoritmi e modelli matematici, spesso basati sul machine learning, che consentono ai sistemi di migliorare le loro prestazioni man mano che vengono esposti a più informazioni. In pratica è come insegnare a un computer a pensare e prendere decisioni in modo autonomo.
In che modo l'intelligenza artificiale può aiutare le persone nella vita quotidiana?
Aiuta a risparmiare tempo, può rendere più semplice la comunicazione grazie agli assistenti vocali che aiutano a gestire attività, come inviare messaggi o controllare dispositivi domestici. Nei trasporti, intelligenza artificiale supporta la navigazione GPS e le auto a guida autonoma. In ambito lavorativo, automatizza compiti ripetitivi, lasciando più tempo per attività creative. In salute, permette diagnosi più rapide analizzando dati medici. Anche lo shopping online è ottimizzato, con suggerimenti personalizzati. Infine, nei social media e intrattenimento, intelligenza artificiale seleziona contenuti rilevanti, migliorando l'esperienza. Aiuta a risparmiare tempo e rende molte attività più efficienti.
Come può l'intelligenza artificiale essere applicata in politica?
L'intelligenza artificiale può essere utilizzata in politica per migliorare la governance, analizzare dati complessi e supportare decisioni strategiche. Ad esempio, può analizzare grandi quantità di informazioni, come sondaggi e opinioni sui social media, per comprendere meglio le esigenze dei cittadini. Può aiutare a prevedere l'impatto di politiche pubbliche simulando scenari futuri. Nei processi elettorali, intelligenza artificiale è usata per identificare tendenze elettorali e ottimizzare le campagne, come la personalizzazione dei messaggi per diversi segmenti di pubblico. Tuttavia, va usata con attenzione. può influenzare opinioni pubbliche o favorire la disinformazione se non regolamentata. Usata eticamente, l'intelligenza artificiale può rendere la politica più efficiente e inclusiva.
Quindi in futuro non sarà più necessario avere dei governanti, basterà l'intelligenza artificiale.
L'idea di essere governati in intelligenza artificiale è affascinante, ma anche complessa e controversa. I potenziali vantaggi includono decisioni più razionali e obiettive, basate su dati e non influenzate da emozioni, corruzione o interessi personali. Tuttavia ci sono anche grandi rischi. L'IA non può comprendere valori umani come giustizia, empatia e moralità, che sono fondamentali nelle decisioni politiche. Inoltre, chi programma l'intelligenza artificiale potrebbe influenzarne le decisioni, creando potenziali squilibri di potere. Infine, un governo basato esclusivamente sull'intelligenza artificiale potrebbe alienare i cittadini, riducendo la partecipazione democratica e la capacità di contestare decisioni. Quindi, un uso equilibrato dell'intelligenza artificiale come supporto ai leader umani potrebbe essere una buona idea. Ma lasciare che governi autonomamente potrebbe compromettere valori democratici e umani fondamentali.
Sono molto tranquillizzato, grazie.
Mi fa piacere. L'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale in ambiti delicati come la politica può sembrare inquietante, ma con un approccio etico e bilanciato può essere uno strumento prezioso.
Puoi fare un saluto ai nostri ascoltatori?
Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori del programma Mondo alla Radio e di Radio Vaticana. Continuate a seguire questo spazio ricco di spunti e approfondimenti che ci avvicinano alla realtà globale con uno sguardo attento e riflessivo. Un abbraccio virtuale e buona continuazione.
Allora, come avete sentito, il risultato, compreso l'accento anglosassone, è estremamente verosimile. Ascoltando in cuffia si ascoltano anche i respiri che l'app ha generato per questa voce. Abbiamo anche lasciato la pronuncia errata della parola diagnosi per far capire che ancora non è tutto perfetto al 100%. Il risultato è senza dubbio affascinante, anche un po' inquietante, perché non è che l'intelligenza artificiale ti dice no, noi non saremo in grado di governare, serve l'uomo, anzi, in certo qual modo incentiva, no? Spingendo anche sull'utilizzo dei dati, ma anche su come possa aiutare il consumatore, quindi diciamo che è una componente consumistica diciamo ben presente. Però sentiamo la controparte, cioè quella umana, che ci spiega invece quale, dal nostro punto di vista a questo punto, sono le possibilità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Riva, che è professore di psicologia generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è direttore del Human Technology Lab.
L'intelligenza artificiale diventa uno strumento potenziale per migliorare l'amministrazione pubblica. Cioè, oggi sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale è utilizzata da molte persone, perché ChatGPT oggi supera i 100 milioni di utenti, ma l'utilizzo concreto di questa tecnologia all'interno di aziende e soprattutto nella pubblica amministrazione è ancora molto limitato. Elon Musk spera che questo processo porti a una significativa riduzione dei costi, lui parla di 2.000 miliardi di dollari, una cifra enorme. Quindi vuol dire che ovviamente nella pubblica amministrazione una parte delle attività che oggi vengono fatte da umani sicuramente dovranno in qualche modo essere passate alle funzioni dell'intelligenza artificiale. La seconda dimensione è che chiaramente l'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento per scrivere e modificare testi, è anche uno strumento per analizzare il big data. Quello che probabilmente vuol fare Elon Musk è utilizzare questo grande potere dell'intelligenza artificiale, cioè quello di andare a trovare le regolarità all'interno dei dati, dei grandi quantità di dati che sono disponibili a chi è al governo in paesi come gli Stati Uniti, per trovare nuove tendenze e nuove correlazioni che possano poi guidare in qualche modo le scelte fatte dal paese.
A livello legislativo, vista anche la mole di big data che abbiamo detto che sono un punto di riferimento che possono utilizzare i governi, si può arrivare a un'intelligenza artificiale che arriva a elaborare le proposte di legge?
Ecco, teniamo presente che l'elemento critico anche chi sa bene chi utilizza ChatGPT è che è il prompt che fa la differenza, cioè l'intelligenza artificiale è in grado di manipolare, organizzare, estendere un testo e sicuramente è in grado di anche estendere un testo di legge. Il problema è che il modo con cui questo testo di legge deve essere preparato deve essere indicato da un umano. Quindi diciamo, non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale possa velocizzare il processo di creazione di testi di legge, io ne sono convinto. Qual è il grande rischio? Che ci vuole poi qualcuno che controlla. Noi sappiamo benissimo che i primi ad utilizzare ChatGPT sono stati gli avvocati per preparare tutta una serie di testi legali che sono molto simili a quelli, diciamo, delle leggi, e il problema che hanno verificato è che alcuni dei riferimenti che erano presenti all'interno di questi documenti erano totalmente inventati dall'intelligenza artificiale. Quindi nel momento in cui, diciamo, questo processo è delegato in maniera totale alla macchina senza un controllo umano, il rischio di errori formali è sicuramente elevato. È però vero che utilizzando efficacemente strumenti come ChatGPT è molto più veloce la stesura delle leggi, soprattutto se ho come riferimento corpus analitici di leggi precedenti che posso studiare in maniera automatica come fa l'intelligenza artificiale.
Proviamo a fare un passo avanti. L'intelligenza artificiale ormai è perfettamente addestrata, commette pochissimi errori, il legislatore si affida all'intelligenza artificiale per la proposta di legge. Che ne rimane della politica? Cioè, a questo punto l'elettore vota il candidato che mostra quali saranno i prompt migliori da introdurre, chiaramente è una provocazione, però cerchiamo di capire dove può arrivare.
Il problema è che il prompt indica un'intenzione, cioè se io voglio fare una legge che ha come obiettivo, diciamo, ridurre il numero di immigrati, è il politico che deve decidere qual è il contenuto di questa legge, poi ChatGPT o i suoi fratelli gliela creerà questa legge, ma di fatto è il politico che la pensa e definisce che cosa deve creare l'intelligenza artificiale. Quindi l'utopia che sia un sistema totalmente, tra virgolette, automatico e non influenzabile a decidere le leggi, in realtà non è assolutamente vero, perché anche il prompt in realtà riflette un'intenzione politica, che è quella poi della persona che l'ha pensata questa legge e la vuole poi attuare.
Dal suo osservatore privilegiato, quale sarà il prossimo passaggio nell'applicazione dell'intelligenza artificiale?
Io sono un professore universitario, un settore che verrà toccato molto da vicino dalle trasformazioni dell'intelligenza artificiale è sicuramente il mondo dell'educazione. Noi siamo abituati ancora a una lezione formale in cui c'è il docente che insegna, c'è il libro di testo, ecco. Sicuramente si stanno sviluppando tutta una serie di strumenti che possono facilitare in maniera significativa la preparazione di schemi, la preparazione di lezioni. Io penso che il settore che probabilmente verrà toccato per primo sarà questo dell'educazione, proprio perché in effetti il formato dell'esperienza didattica non è cambiato negli ultimi 100 anni.
Alcuni dati per capire la quantità degli investimenti che si stanno facendo nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Nvidia, che è la società nota per gli hardware dei computer, sono 5 o 6 miliardi di dollari l'anno, OpenAI 1 miliardo, Google fino a 2, Microsoft addirittura 20, Huawei tra i 22 e 35 miliardi, Amazon addirittura 42. Per dare un'idea, 42 miliardi di dollari è il PIL del Paraguay. E parliamo solo di investimenti. Allora, è inevitabile che questi attori abbiano anche una valenza geopolitica transnazionale. Ne abbiamo parlato a partire proprio dalla situazione degli Stati Uniti, che come vediamo è una sorta di laboratorio da questo punto di vista, e dove anche ci sono, insieme alla Cina, le aziende più importanti. Ne abbiamo parlato con Alessandro Aresu, che è un analista politico ed è anche autore del volume Geopolitica dell'intelligenza artificiale.
Perché ha un ruolo geopolitico? Anzitutto perché SpaceX, l'azienda fondata da Musk, è l'azienda che domina l'economia dello spazio a livello globale, quindi attualmente il primato statunitense sullo spazio è dovuto al ruolo sempre più rilevante di questa azienda, che quest'anno ha già superato per la prima volta nella storia il numero di 100 lanci nello spazio, che poi attraverso le telecomunicazioni con Starlink ha un ruolo sempre più forte. parte. Inoltre Musk ha anche una proiezione internazionale che deriva da Tesla, la sua altra grande impresa. Questo soprattutto perché Tesla è un'azienda che ha delle strutture produttive non solo negli Stati Uniti e in Germania, ma anche in Cina, in particolare a Shanghai, e vende anche nel mercato cinese. Quindi Tesla da questo punto di vista è un elemento di connessione con la Cina.
In genere le grandi aziende della Silicon Valley si associano anche per luogo comune a posizioni progressiste. Come mai alcune di queste aziende si sono spostate su posizioni conservatrici?
Ci sono diversi fattori che hanno pesato su questo. Da un lato c'è sicuramente anche il tema delle guerre culturali negli Stati Uniti, quindi l'opposizione alla cosiddetta cultura woke, che per alcune di queste aziende è rappresentata da alcuni di questi attori tecnologici, tra cui Google in particolare, e in opposizione a quelle posizioni è avanzata invece una controtesi della tecnologia degli Stati Uniti che diviene al servizio della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, quindi delle aziende tecnologiche che vogliono diventare il nuovo complesso militare industriale, secondo la vecchia definizione di Eisenhower. E questa è proprio l'idea di Peter Thiel e Elon Musk in particolare. Quindi con Thiel si afferma un'azienda che si chiama Palantir, una importante azienda quotata oggi che fornisce dei servizi tecnologici per le industrie della difesa e della sicurezza, oltre che per altri servizi commerciali. Quindi in opposizione, diciamo, alle aziende, alle grandi aziende tecnologiche che fanno soldi con il software e i servizi per alcuni consumatori, delle altre aziende iniziano a dire alcuni anni fa dobbiamo collaborare in modo forte con il governo anche dal punto di vista militare. Quindi questa posizione poi diviene più vicina alle posizioni dei conservatori.
Un altro aspetto che emerge è anche la richiesta di deregolamentazione. In che modo?
Significa ridurre le regole con cui operano queste aziende, quindi meno autorizzazioni, meno controlli sulle fusioni e acquisizioni, quindi un sistema di deregolamentazione tecnologica. Quindi questi aspetti di deregolamentazione attirano molto alcune altre realtà, che sono alcuni elementi del venture capital, che sono il mondo cripto e Bitcoin, che quindi in qualche modo si sente maggiormente garantito da Donald Trump, ma anche da J.D. Vance, il prossimo vicepresidente degli Stati Uniti, che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando in fondi di venture capital legati a Peter Thiel, quindi ha una particolare sensibilità su questi temi.
Lei ha detto a servizio degli Stati Uniti, e secondo me poi il punto è questo qui. Queste grandi aziende hanno sempre collaborato con il governo, con gli Stati Uniti, ma si è sempre avuta la percezione che sostanzialmente l'ultima parola fosse quella del governo, dell'amministrazione. Quando queste aziende si fanno governo, c'è il rischio che non diventi più un servizio allo Stato, ma si sostituisca a questo?
Sì, io credo che ci sia questo rischio. In alcuni casi c'è una sproporzione, perché quando abbiamo un caso come quello di SpaceX, cioè un'azienda che sa fare qualcosa che non sa fare nessun altro in un ambito strategico come lo spazio. Quindi se SpaceX smette di operare, gli astronauti americani sulla Stazione Spaziale Internazionale non ci possono andare se non con dei razzi russi. Capisce che una volta che si è acquisito questa capacità, questa competenza, e poi dietro c'è anche quel nocciolo teorico di voler acquisire un potere di cui parlavamo, allora io credo che ci si trova effettivamente in una situazione in cui i ruoli cambiano e c'è una subordinazione del governo rispetto a dei privati che vogliono continuare a fare i privati e allo stesso tempo vogliono stare dentro il governo.
Da analista, come possiamo immaginare che questa questa bilancia vada a cadere, dalla parte dei governi o dalla parte dei privati?
Da un lato io penso che nella geopolitica delle grandi aziende tecnologiche un aspetto sempre sottovalutato sia la dimensione fisica, infrastrutturale e manifatturiera, quindi un elemento che noi dobbiamo sempre considerare è che tante delle questioni di cui parliamo, dallo spazio all'intelligenza artificiale, sono di fatto delle fabbriche che devono essere gestite, che hanno bisogno di energia, che hanno bisogno di forza lavoro, e tutte queste cose sono delle sfide per le aziende che devono cercare di portare avanti in collaborazione col governo e in altro modo. Il secondo punto è che questo mondo delle fabbriche è anche un mondo di interconnessione internazionale. Non facevo riferimento prima al rapporto di Tesla con la Cina, quindi la conflittualità geopolitica e in particolare la conflittualità tra Stati Uniti e Cina è sempre in tensione con poi questa interconnessione delle filiere globali che permettono poi che ci siano i prodotti che fanno parte della nostra vita tecnologica. Quindi su questo orizzonte io mi immagino delle ulteriori tensioni. E il terzo punto è che quando tu hai un grande protagonismo di alcune figure di impresa che però non stanno dietro ma stanno davanti in superficie, come avviene adesso per Elon Musk, possono esserci problemi di convivenza. It's a
god-awful small affair. E chissà se poi Elon Musk andrà su Marte a vedere se c'è vita, come sta cantando adesso David Bowie del brano che ci ha messo Gabriele Di Domenico. Finisce qui per oggi questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar. Potete ascoltare questa puntata anche in podcast sul sito di Vatican News. L'appuntamento è ancora domani alle 16.05 con il Mondo alla Radio. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the best-selling show.